La storia del Libano è fatta di tante cadute e quante riprese. È un luogo di terre e di lutti e insieme un paese che seduce e ammalia. Proprio ieri leggevo un bellissimo pezzo di Kim Gadas sull'Atlantic. Si intitola «Come ci si sente a perdere la libertà». E lei racconta questo sentimento in tre luoghi distinti e solo apparentemente diversi: Hong Kong, l'Afghanistan e il Libano. E racconta questo senso di perdita dei valori, della speranza, simile in tutti e tre questi luoghi. E scrive questo, Kim Gadas: «Diverse generazioni stanno vivendo questa perdita in modi differenti. Se hai 20 anni, stai perdendo l'unico mondo che tu abbia mai conosciuto». E fa l'esempio dell'Afghanistan e dice: «Gli afghani sotto i 25 anni costituiscono 2/3 della popolazione. Quelli che vivono nelle città sono cresciuti circondati da muri anti-esplosione, da truppe straniere, ma anche da elezioni, dall'aumento del tasso di alfabetizzazione, dalla musica, dalle ragazze nelle scuole, dalle donne in Parlamento e dalle partite a scacchi nei caffè. Se hai 40 anni, stai perdendo il mondo che ti era stato promesso quando sei diventato grande, quando sei diventato maggiorenne. Un mondo in cui, se vivessi per esempio ad Hong Kong, potresti marciare per la libertà, per la democrazia, avere delle conquiste, delle vittorie. Se hai 60 anni, stai perdendo il mondo che hai contribuito a costruire, che hai provato a costruire». Gli amici dell'autrice, di Kim Gadas, sono stati coinvolti nel processo di pace in Medio Oriente durante gli anni 90, nella ricostruzione di Beirut dopo la fine della guerra civile, nella spinta per le riforme, e si chiedono oggi cosa hanno più ancora da dimostrare, a cosa sono serviti tutti i loro sforzi. E in effetti è così, guardando ai 30 anni di oggi, a quello che ho visto anch'io nel mio viaggio. In Libano è cresciuta una generazione che si è sentita ostaggio delle politiche clientelari, ostaggio del suo passato, della memoria, delle tante fedi che attraversano un pezzo di Medio Oriente piccolo ma cruciale, in cui il confessionalismo ha insieme determinato tutto e distrutto tutto. Il confessionalismo che la Taura, la rivoluzione del 2019, voleva combattere. Erano tutti uniti i giovani in piazza, laici, cristiani, musulmani. Era una rivoluzione nuova, quella del 2019, di una generazione che si era sentita esclusa da ogni processo politico, una generazione, quella dei trentenni, per cui la politica era solo sinonimo di corruzione e spartizione di prebende. Vinceremo, pensavano tutti, e invece no, non hanno vinto. E oggi, a distanza di 2 anni, di quel movimento resta molta disillusione e per tanti solo il tentativo, il desiderio di andare via e lasciare il paese. Sono Francesca Mannocchi. Questo è un podcast di Cora Media e si chiama Voci da Beirut.
Quattordici piani a piedi alle 4:30 di un pomeriggio qualunque a Naba, un quartiere densamente popolato di Beirut. 14 piani a piedi perché non c'è elettricità, come nella gran parte del quartiere, come nella gran parte della giornata. Questo significa appunto che non funzionino gli ascensori, ma significa soprattutto che non funzionano gli altri elettrodomestici in casa delle famiglie libanesi. Non funziona soprattutto il frigorifero, ed è la ragione questa per cui nelle case libanesi dei quartieri soprattutto più popolosi, più poveri come Naba, si mangia soprattutto cibo in scatola, non si mangia carne, non si mangia frutta e verdura, non si mangiano cose che sono facilmente deperibili, si mangia cibo in scatola, e riso e pane. Questo è il quartiere di Nab, un quartiere, un sobborgo densamente popolato della municipalità di Burj Hammoud di Beirut, ed è un'altra città rispetto a quella in cui eravamo solo mezz'ora fa. Pochi chilometri, cambia l'aspetto, cambiano le facce, cambiano le strade, cambia la dimensione della povertà. È quella che Melem, il nostro amico che ci ha guidato qua, ha raccontato come la storia di due città, cioè una città per i ricchi a Beirut, a cui la vita non è cambiata poi molto, sono quelli che possono permettersi il carburante di contrabbando e possono quindi permettersi il generatore, l'elettricità. È la Beirut in cui la luce è sempre accesa, il frigorifero sempre funzionante, il cibo sempre fresco. E poi c'è un'altra Beirut che è questa, dei quartieri come Naba, di alcuni quartieri come Carantina, uno dei quartieri più colpiti dall'esplosione del 4 agosto del 2020. Le case sono vicinissime, collegate, unite da una rete di chilometri di fili elettrici. È il paradosso di una città come questa in cui la luce non c'è, non c'è l'elettricità. La frase che ha ripetuto Melem di più in questa giornata è: questa città è una città fantasma, e che sia una città fantasma si vede anche in un quartiere densamente popolato come questo. Quello che è scomparso, quello che è diventato un fantasma, è la speranza del futuro, e in un quartiere come questo è tanto più evidente, in un quartiere dove la vulnerabilità, le forme di povertà, la disoccupazione, la vedi scritta sulle facce degli uomini che sono seduti ai bordi dei marciapiedi in attesa di una speranza che è destinata a non arrivare. Quelli di Naba non sono negozi, sembrano più magazzini a cielo aperto, rimesse di cose vecchie, serrande alzate dietro cumuli di lavatrici, serrande alzate dietro mobili accatastati, serrande alzate persone che dormono a terra sui materassi, e poi gli uomini che non sono più neanche seduti nei bar, sono seduti ai bordi delle strade. Sembra di ascoltarle tutte queste conversazioni. La vita come va? La vita come andava, soprattutto. Qui alla mia destra due uomini caricano un frigorifero sopra una macchina, e alla sinistra una donna stende degli asciugamani. I bambini camminano scalzi con i piedi nelle pozzanghere. I pochi negozi che sono aperti sono però tutti vuoti. È il paradosso della crisi economica. L'anno scorso, fino a che c'erano ancora i sussidi sui beni di prima necessità, gli scaffali dei negozi e dei supermercati erano vuoti. Oggi, che i sussidi non ci sono più ed è aumentato il prezzo di qualsiasi cosa, gli scaffali sono pieni di nuovo, ma le persone semplicemente non possono permettersi di comprare niente. Alexander vende saponi e prodotti per la casa, e il suo negozio è buio, sono le 4:30 del pomeriggio, e però qui a Naba non c'è corrente, tra 2 ore sarà buio. Qui sono in pochi a potersi permettere un generatore o il carburante di contrabbando. Il suo negozio è vuoto non solo perché i prezzi delle cose sono aumentati del 200% rispetto a un anno fa, ma perché c'è una scala, una gerarchia delle cose che si possono sacrificare. Il cibo non si può sacrificare, si può togliere la carne e si è tolta, si possono togliere le verdure, perché se non hai il carburante e se non hai il generatore, il cibo fresco va male, ma una cosa che si può togliere è il sapone, una cosa che si può togliere è lo shampoo, una cosa che si può togliere è il dentifricio e il deodorante. Ma c'è una cosa sola che Alexander non vende ma regala, e sono i pannolini per bambini e gli assorbenti, perché anche di queste cose il prezzo è aumentato del 200, a volte del 300% rispetto all'anno scorso. Ma Alexander dice: ho tre figli, potrebbe accadere a me, e allora queste cose le regalo. Dio un giorno se ne ricorderà, inshallah. Naba è un quartiere misto, ci sono delle vie armene e delle vie a maggioranza sciita. Nelle vie armene tutti vogliono parlare, nelle vie a maggioranza sciita invece no, perché è in quartieri come questo, è in vie come queste che Hezbollah porta gli aiuti, e che è più facilmente arrivato il carburante iraniano, è raggiunto il Libano la metà di settembre, il 16 settembre. Sebbene i negozi siano pieni di cibo, di vestiti, di scarpe, di elettronica, ma vuoti di clienti, nessuno parla, nessuno si lamenta. No grazie, dicono, la prossima volta. No grazie, sempre così. Non ci sono soldi, non ci sono clienti, non c'è lavoro neanche per loro. Però c'è l'elettricità, e l'elettricità l'ha portata Hezbollah, e quindi qui nessuno si lamenta. Sto entrando nel retro del laboratorio di Jumana, che è completamente buio, sono le 4 del pomeriggio ma non c'è corrente, quindi la stanza sul retro di questo laboratorio è totalmente buia, c'è una cucina disordinata, caotica, ci sono piatti, scorte poche di cibo, che è sostanzialmente pane e riso, due casse d'acqua, dei piatti, bicchieri, è un piano terra che però dà sull'androne di un gruppo di case, di palazzi, di edifici molto alti, quindi è estremamente buio, e qui sul retro c'è un piccolo bagno con uno scaldabagno, in realtà un water, e naturalmente qui se non c'è elettricità è anche difficile che ci sia dell'acqua corrente. Jumana è una sarta, lavora e vive nello stesso posto, in questo laboratorio dove ci sono sei macchine da cucire. Prima quello che guadagnava lavorando con le riparazioni le bastava per vivere, oggi non le basta più, al punto che di tanto in tanto viene qui in laboratorio sua madre, che ha 82 anni, per aiutarla. Ogni tanto lavorano anche i bambini di famiglia, devono lavorare tutti per arrivare alla fine del mese. Le ho chiesto cosa mangi e mi ha detto: prima ero abituata a fare colazione con un manaus, il tipico pane con lo zatar, questo misto di spezie ed erbe che le persone sono solite mangiare qui in Libano. Mi ha detto: però oggi non posso più permettermi neanche quello, quindi aspetto che mia madre mi aiuti a fare la spesa, oppure aspetto che le ONG portino le scatole alimentari settimanali, perché non posso fare altro per essere sicura di mangiare tutti i giorni. Siamo arrivati all'ultimo piano dell'edificio del laboratorio di Jumana, e in questa casa di due stanze vive una famiglia, sono sei figli, il padre e la madre, due dei bambini che sono seduti di fronte a me, un bambino e una bambina, son nati con delle disabilità, sono seduti a terra, sono entrambi molto sporchi, hanno l'aria di essere due bambini che non si lavano da giorni, forse settimane. Non c'è elettricità neanche qui, non c'è Niente dentro questa stanza, non c'è un giocattolo, un pallone, una bambola, un foglio, una penna, un colore, niente. Ci sono quattro bambini seduti a terra su un pavimento sporco, due di loro con dei ritardi mentali evidenti. La bambina guarda fissa fuori dalla finestra.
Voci da Beirut è un podcast di Francesca Mannocchi prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano e Pablo Trincia. Assistente di redazione Francesca Abruzzese. Producer Monica De Benedictis. Post produzione Paolo Corleoni.